Allora il Signore, come sempre, viene a darci un cibo per sostenerci in questo cammino difficile, questo momento storico concreto in cui siamo entrati, nella situazione esistenziale che viviamo. Lui ci conosce, ci chiama per nome. Prima lezione di catechismo di prima elementare. Tu mi chiami per nome. Il nome. Ricordo mio cugino quando era ragazzino, si era innamorato la prima volta della sua vita, una ragazzina che poi non l'ha mai cagato per tutto il resto, però lui, quando era lì, nella camera che pensava questa ragazzina, ripeteva questo nome a voce alta. Già solo ripeterlo suscitava in lui una gioia, no? Quindi il nome è importante, il tuo nome è prezioso. Certo che se ti hanno chiamato come il figlio di Musk XYZ2, poveretto, ma spero che tu abbia un nome che ricorda una persona, un santo. Allora, chiamati per nome vuol dire che c'è qualcheduno che ci conosce e che ci vuole bene. Noi, mi ricordo sempre, siamo tornati da una vacanza e avevamo scritto un fascicolo con i giovani. E vi parlo di tempi, non di 2 anni fa, forse 8, 9, 10 anni fa, morti, risorti o col codice a barre. Mi sembra che questa roba qua, la scelta sia, stia andando con gli zombie e con dei codici a barre, come fanno con le vacche nelle stalle. Sapete che da noi ci sono grandi stalle, nella Cremonese sono più le vacche che gli abitanti, ma non è per dire proprio. È tutto computerizzato, le mucche hanno un microchip qui sotto, quando entrano nella giostra per la mungitura le riconosco, e noi più o meno siamo dentro quella linea lì, no? Mi viene in mente quando vado nei supermercati popolari, dove tutti tirano fuori la carta di credito contactless, fanno strisce. Allora, il Vangelo ci dice una cosa, che Gesù è venuto perché abbiamo la vita e l'abbiamo in abbondanza. Però dice che ci sono dei falsi pastori, i ladri, che vengono per rubare, uccidere e distruggere. Allora noi dobbiamo un attimino svegliarci da questo sonno dove siamo entrati. Chiaramente, anche se tu continui ad andare in giro con le cuffiette e sei sempre in chat, non vivi la vita. No, vivi una roba che non è vita. I nostri ragazzi poverini sono dentro questa forma di delirio, di forma di droga, proprio con i papà. Stiamo preparando l'incontro dei padri e si raccontavano che se tu tiri via il cellulare a un ragazzo, questo qui va in crisi, va fuori di testa. Lì l'unica terapia, secondo me, ma parlo da metalmeccanico, è una scarica di legnate, e lì sicuramente si risolve il problema. Il cellulare viene preso a martellate. Mi raccontavano che in un paesino, non so dove, qui da noi, forse a Gemona, hanno fatto un accordo con i genitori e fino a 18 anni non danno il cellulare ai figli. Ma lo possono fare a Gemona, dove sono ancora un popolo. Ma sai, gliel'ho preso perché ce l'hanno tutti. Cosa vuol dire ce l'hanno tutti? Se tutti hanno la lebbra, anche tuo figlio vuoi dargli la lebbra? Non lo so io. Cosa vuol dire che ce l'hanno tutti? Noi dal giorno del nostro battesimo siamo stati consacrati a Cristo. Quando battezzo i bambini, il momento della consacrazione battesimale, prendo l'olio del crisma, gli faccio il segno sulla fronte e mi viene spontaneo di dire: sei diventato pecorella di Cristo. E guardate, quel segno con cui siamo stati consacrati nel giorno del battesimo non va via. Ci puoi mettere su metri e metri di letame, ma il segno rimane. E poi, siccome la storia della vita non è così lineare come la pensiamo noi, ci sono le lacrime che lavano. A un certo punto riscopri quel segno. Che cos'è quel segno? Che tu appartieni al buon pastore. Cioè, appartieni a un pastore che ha dato la vita per te, ha dato il sangue per te, non come i falsi pastori che ti tolgono la vita. Qui dice che questo recinto dove le pecore sono custodite, perché ci sono i lupi non sono solo quelli che hanno visto qui nella zona lì di Gragnano, no? Dice sulla libertà, trovati lupi nella zona di Gragnano, ma ci sono sempre stati i lupi che vogliono mangiare le pecore, sono quelli che ci vogliono togliere la vita. Allora c'è un recinto per aiutarci a essere, a difenderci, perché noi, fratelli miei, non abbiamo i canini e neanche le corna. A noi ci difende l'appartenenza al gregge, il recinto, il buon pastore. A quando le pecorelle lasciano il buon pastore e si consegnano al cattivo pastore, succede quello che succede. Primo, il cattivo pastore. Secondo personaggio che bisogna immediatamente capire chi è il guardiano del recinto. Voi sapete che il guardiano è il sorvegliante, è il vescovo o i presbiteri. Il guardiano apre la porta al buon pastore, entra il buon pastore con le pecore. Ma il guardiano può anche tenere chiuse le porte. Io, quando sono stato missionario laico, mi sono reso conto che i presbiteri hanno una grande responsabilità: aprire o chiudere le porte. E noi qui le porte le abbiamo aperte. Le abbiamo sempre aperte. Perché? Perché altrimenti non avrei fatto il sorvegliante. Il mio compito è quello di aprire le porte perché entri Cristo. Quando Giovanni Paolo II è stato fatto Papa, il suo grido all'inizio del pontificato è stato: aprite le porte a Cristo. Lo diceva alle nazioni, lo diceva ai potenti del mondo, ma secondo me lo diceva prima di tutto ai preti. Perché il problema siamo noi preti, voi dovete pregare per noi preti. Perché saremo sottoposti a un duro controllo. Perché abbiamo ricevuto delle grazie speciali. Ed è molto facile, fratelli miei, diventare professionisti del culto. In clergymen, in amidati, coi pizzetti, ma non è che non è il compito. Quando diceva Papa Francesco che dobbiamo puzzare di pecore, la voglia qua, la puzza di pecore che c'è. Ma perché? Ma perché abbiamo avuto una grazia speciale. E come facciamo a dire di no al Signore? Allora, aprite le porte a Cristo, perché arrivino i poveri. Dice che Gesù guardava le folle che lo seguivano e vide che erano affrante, stanche, ferite. Perché? Perché fuori dal recinto ci sono i briganti, fratelli miei. Quando io e te abbiamo abbandonato Gesù Cristo, ritenendolo non importante per la nostra vita, cosa abbiamo fatto? Ci siamo consegnati ai falsi pastori che ci hanno portato via la vita, ci hanno ingannati. Miei fratelli, non è possibile sostenere, per questo anche molti vescovi dovranno rispondere a Dio. Non è possibile sostenere che l'aborto è una cosa giusta. L'aborto è una violenza, soprattutto sulle donne, prima di tutto sulle donne. Come si può dire, no, ormai questa cosa qui è assodata, qui non è assodato niente. Quando una donna è costretta a rinunciare al suo bambino, spinta da una violenza terribile. Guardate, noi sappiamo quelle donne che contro tutto e tutti hanno tenuto il figlio, pagano prezzi altissimi. Questa società è contro la vita. Come si fa a scandalizzarsi sul basso tasso di natalità? La Piacenza, il prossimo anno, 110 bambini in meno in prima elementare. Allora si fanno le pizzate perché chiudono le scuole. Ma fratelli miei, quando le ragazzine di 17 anni vengono violentate con la pillola il giorno dopo, ma stiamo scherzando? Ragazze che arrivano a 19-20 anni hanno preso 4-5 volte quella pillola, hanno abortito. Gli è stato tolto il senso di colpa, ma dentro ti rimane la ferita. E chi te la toglie quella ferita? Puoi far passare come un diritto che a un certo punto uno, perché c'ha il cancro, si può uccidere. E ne approfittano per questo per far fuori tutti. Guardate il Belgio. Io mi ricordo quando venivano anni fa il pellegrinaggio San Damiano, i belgi, li vedevo, mamma mia quanto erano brutti. Dico, lì il Belgio qualcosa non va, già l'avevo visto delle facce. Poi quello che leggo sui giornali, paese pilota nel mondo per l'eutanasia. Fratelli miei, cioè queste sono cose terribili. Ma scusate un attimo, ma com'è possibile che una banda di delinquenti che si sono installati al cosiddetto, io non riesco a capire come si chiama, mercato comune, boh, che ne so cos'è sta roba qui, decidono di costringerci a sistemare le nostre case secondo i loro criteri e nessuno si ribella? Va bene così? Ma fratelli miei, perché ci va bene così? Lo sapete perché? Perché siamo collusi. Dice che la mafia in Sicilia c'è perché nessuno fa il primo passo. Ma noi siamo peggio che sotto la mafia. Ma come è stato possibile che dal giorno alla notte hanno distrutto l'economia in Italia? Guardate le piccole e medie aziende. Secondo i progetti di questi delinquenti che si credono padroni del mondo, bisogna far fuori la piccola e media azienda italiana, che è l'unica possibilità che abbiamo di sopravvivenza. Per quale motivo, fratelli? Dice, ma tu Pietro vai benedica. E allora vai dove cacchio vuoi tu. Io sto parlando della parola di Dio. Se no cosa c'entra la parola di Dio? C'entra o non c'entra con la nostra vita? C'entra. Cristo c'entra o non c'entra con la nostra vita? C'entra tantissimo, se no non farei il prete, farei il mafioso. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Cosa sta succedendo in mezzo a noi, se non questo? Far passare la guerra sull'Europa come un fatto di civiltà, ma stiamo scherzando? rubare, uccidere, distruggere le nostre famiglie distrutte, i nostri ragazzi devastati dalla droga. Fratelli miei, è ora di finirla di fare gli struzzi. Ci si deve assumere la propria responsabilità. In tutti questi anni di presbiterato molte cose le ho dovute modificare. Quando un figlio si droga non può essere sempre colpa dei genitori, ma non può neanche non essere colpa dei genitori. Perché per evitare il conflitto, ma no, poverino, si fa le canne. Ma siete scemi? Un ragazzo che ha 14 anni si fa le canne, si sta devastando il cervello. Non lo tiri più fuori, va preso e legnato. Alle 3 di notte lo vai a prendere. Poi ci scandalizziamo di quella povera suora che si è assunto un onere che nessun altro si vuole assumere, perché è troppo facile tenere schiave la gente dando del metadone. Noi vogliamo ridare la dignità alle persone, se no io non appartengo a questa Chiesa, mi dispiace. La dignità agli uomini e alle donne di essere liberi di donare la propria vita, di servire gli altri. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Avere così tanta vita in te che diventi sorgente per darla agli altri. Questa è la meraviglia della vita. Questo è perché noi facciamo catechismo ai bambini, da piccoli. A me, questi preti che non vogliono fare niente, vogliono fare, fanno comunione e credito, facciamo anche matrimonio tutti insieme, che è bello finito. No, catechismo prima elementare, iniziamo anche prima se possiamo. Ma perché? Perché imparino ad ascoltare la voce del buon pastore. Perché fratelli, qua da noi arrivano le persone che per 40 anni sono state lontane dalla Chiesa, ma vengono distrutte. E quando mi chiedono, Pietro, ma dimmi qualcosa sulla comunione, perché vogliono fare l'Eucaristia, certo, non sanno niente. Capite, fratelli miei? Noi siamo in un'emergenza gravissima. Io sono andato a spiegare al Vescovo, ho detto, guardi, eccellenza, la situazione è così e così, voglio che lei sia a conoscenza. Perché io non sono pazzo, io mi trovo in un'emergenza di guerra. Sapete cosa succede? Siccome si diceva che le parrocchie devono essere campi, ospedali da campo, sì, ma noi non siamo nella retrovia, qui siamo davanti. Quindi cuciamo con l'ago il filo che c'è, anche se non è sterile, andiamo avanti lo stesso. Allora, vi sto dicendo questo, fratelli, perché è ora di svegliarci dal sonno, perché il buon pastore è in mezzo a noi. Cristo ha vinto la morte e ci chiede di fare il bene, sopportando con pazienza le sofferenze. Sopportando con pazienza le sofferenze, non scendiamo dalla croce, quindi non abortiamo, non divorziamo, non lasciamo il presbiterato, ci assumiamo le responsabilità dei nipoti che i genitori poveretti non ce la fanno. Stiamo aggrappati a Cristo, sostenuti dall'Eucaristia. Sopportate con pazienza la sofferenza. Ciò sarà gradito davanti a Dio. A questo, infatti, siete stati chiamati. Ai miei ragazzi dico sempre, voi non potete comportarvi come quelli di questo mondo, perché voi siete stranieri. Finché voi non capite che siete stranieri, starete male da cani, è come quello che è allergico, mi viene in mente il nome lì, del glutine, non capisco questa legge, allergico al glutine, per cui finché non lo sa, sta male. Poi finalmente, tac, è vero, qui. Tu lo sai perché stai male, Mica perché devi fare psichiatria, fai tutto psicologia e psichiatria, fai tutto quello che vuoi. Ma poi tu stai male perché non stai corrispondendo a quello che sei chiamato ad essere, che sei dall'eternità.
non stai corrispondendo a Gesù Cristo. È come una macchina che è stata rifatta per andare a benzina e ci metti il diesel. Hai capito? Cioè noi staremo bene quando finalmente diremo: Signore, sei tu il mio pastore, io ho bisogno di te. Allora se tu sai questo, primo, non puoi allontanarti dall'Eucaristia, mai. Non ti puoi permettere il lusso di allontanarti dall'Eucaristia, cioè da questo rapporto personale, fisico, con il pastore, perché tu hai bisogno di pascoli buoni. È inutile che andiamo a prendere il cibo bio, quando poi ti nutri di merda spirituale. Cioè non ti nutri. L'Eucaristia è fondamentale, la parola di Dio è fondamentale, la carità è fondamentale. Perché? Perché abbiano la vita e ce l'abbiano con abbondanza. Allora, fratelli, eravamo erranti come pecore, ma ora siete stati ricondotti al pastore custode delle vostre anime. Molti di voi qui possono dire che questa parola è vera. Il Signore ci è venuto a cercare, a prendere. Perché? Perché seguiamo le sue orme. E come lui sulla croce ha salvato me e te, io e te, con lui sulla croce, salveremo questa generazione. Non ci sono vaccini, non ci sono politici in grado di portare alla pace. Siamo consapevoli di questo, fratelli miei, se no stiamo veramente perdendo il tempo. Cristo! E vi dico che tanta gente sta arrivando alla Chiesa. Li vedo qui, vengono persone che non si capisce come arrivano. Allora mi sto facendo questa domanda, che non sia arrivato il momento quando Gesù arriva a Gerusalemme e vede la città e piange e dice: Gerusalemme, Gerusalemme, quante volte ho voluto raccoglierti come la chioccia fa con i pulcini e tu mi hai rigettato. La tua casa sarà abbandonata e arriveranno altri popoli. E questo sta accadendo. Lo vedo a Borgo Trebbia, lo vedo in questa chiesa, lo vedo con la gente che è mai andata in chiesa, che sta arrivando a Cristo. Per questo domani sera vi invito, chi di voi a Piacenza, che può alle 18, ascoltare la testimonianza di una signora che ha ormai 70 anni e che è venuta qua a chiedere il battesimo. Una storia bellissima, perché il bene, noi abbiamo bisogno di stare bene e di ricevere il bene. E se avete la possibilità, l'incontro non durerà più di un'ora, è una testimonianza di speranza. Io voglio che questo luogo, per quanto dipende da me, sia un luogo di speranza, dove vi sentiate accolti, consolati, perché qui abbiamo aperto la porta al buon pastore e voi avete scelto di diventare le sue pecorelle. Sia lodato Gesù Cristo. Io credo in Dio, Padre onnipotente.